Il conscio, pensiero, linguaggio. Io so di esistere. Ma dove nasce? Dove viene generato quell'io e dove viene prodotto quel so? Penso. Che tipo di attività neuronale è? Da cosa dipende il risultato del mio pensiero? È solo una questione di informazioni processate o la qualità organica del mio cervello? I neuroni, le sinapsi, giocano un loro ruolo? Oppure, detto diversamente, il mio risultato forse è diverso dal tuo risultato, o forse tu arrivi allo stesso risultato nella metà del tempo di cui ho bisogno io? Da cosa dipende? E dove avviene poi questa tessitura finissima di pensieri continui in tutte le direzioni e su tutti i livelli? Parlo, scrivo, formulo. La parola, concretizzazione, concetto, comunicazione. Dove accade nel cervello? Cosa accade esattamente? E come si riescono a studiare questi fenomeni? Il conscio, pensiero, linguaggio. Non è un miraggio. La puoi ascoltare su Radio Petrushka, l'applicazione, registrata alla Darsena di Lugano. Che emozione! Entrano. Eccoli, i protagonisti ci racconteranno di mondi mai visti. Marcus Zoner incontra il professor Lorenzo Magrassi, professore associato di neurochirurgia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche dell'Università degli Studi di Pavia. Il pubblico si fa attento. Che magia!
Io sono una persona felice. Penso che parte della mia felicità sia perché so che esisto e vedo il mondo con un tipo di coscienza. Ma la coscienza cos'è o dove sta?
Penso che non ci sia una definizione assoluta di coscienza che possa andare bene per tutti e che possa indicarla in maniera univoca. Però possiamo dire, forse rispondere prima alla seconda parte della domanda, che le prove che abbiamo raccolto in migliaia di anni di storia dell'uomo ci fanno pensare che quello che noi definiamo come coscienza, cioè la nostra capacità di reagire al nostro ambiente interiore, all'ambiente esterno, risieda certamente nel cervello. Ecco, forse questa è una cosa su cui più o meno tutti possono essere d'accordo. Sulla definizione di coscienza ce ne sono tantissime, sono tutte interessanti e a seconda di quello di cui si vuol parlare se ne deve scegliere.
E dove nel cervello risiede? Cioè tu sei neurochirurgo, fai operazioni anche al cervello, mi puoi dire dove sta la mia coscienza?
Certamente no, quello che posso dire però è quali possono essere le regioni che una volta danneggiate impediscono a noi di manifestare la nostra coscienza. Per esempio una lesione bilaterale dei talami in una zona del cervello che si chiama talamo sicuramente rende i pazienti molto probabile uno stato che può prendere nome per esempio di stato vegetativo o di stato di coma. Ma la stessa cosa può succedere se i pazienti hanno un danno in un'altra parte del cervello che è collegato ovviamente con il talamo, che si chiama ipotalamo, e un'altra parte ancora che si chiama mesencefalo. Oppure se abbiamo un danno estremamente vasto che distrugge gran parte della nostra corteccia cerebrale. Ecco. Quindi forse non c'è un unico punto, ma ci sono molte zone che sappiamo che sono assolutamente essenziali per la coscienza, mentre altre lo sono certamente di meno.
Il cervello, sappiamo, è composto da tantissimi neuroni. Questi neuroni sappiamo anche che sono molto simili a quelli di piccoli pesciolini, cioè il neurone in sé non è cambiato più di quel tanto nell'evoluzione, durante l'evoluzione. Quello che però sono cambiate sono due cose, correggimi se erro. Uno è l'organizzazione di questi neuroni, cioè la formazione di diverse parti nel cervello.
Diciamo che più che l'organizzazione, che forse magari è cambiata un pochino rispetto ai pesciolini, e noi abbiamo una corteccia molto più vasta dei pesciolini, in generale possiamo dire che sono cambiate le reti. Alcune sono diventate più grandi, hanno più neuroni, la densità dei neuroni, le connessioni che ricevono sono molto diverse. E però è vero, è certamente vero che i neuroni sono rimasti molto simili, non solo tra uomo e quelli del pesciolino, ma anche di organismi che dal punto di vista filogenetico sono più lontani da noi, come per esempio il Cenorhabditis, questo vermicello di cui sappiamo esattamente il numero delle cellule, come sono, e sappiamo tutti i neuroni, sappiamo tutte le connessioni che sono esistenti fra di loro, no? Però i canali ionici che fanno funzionare i neuroni, le sinapsi, sono più o meno le stesse che abbiamo nel nostro cervello, quindi è una questione non soltanto di numeri ma di complessità, di aumento di connessioni. E d'altronde per noi non è così difficile immaginarlo, insomma, gli elementi elettronici che fanno funzionare un transistor non sono molto diversi da quelli che fanno funzionare un forno a microonde per la parte di controllo, ecco. Eppure molti dei nostri telefoni ormai in qualche modo possono dialogare con noi, noi possiamo dare comandi vocali ai telefoni stessi. Quindi la complessità e la connessione che pensiamo adesso faccia la differenza.
A me come teatrante, come persona che soprattutto usa ovviamente il corpo, ma soprattutto anche la parola è qualcosa di essenziale, non solo per me ma per l'uomo, cioè per la società. Senza parola è quasi inimmaginabile questa società, cioè la convivenza come la conosciamo. La parola si può mettere insieme al pensiero, e parlo adesso non in maniera filosofica ma veramente organica, è una vicinanza. Tu potresti dire: un pensiero è correlato alla parola dal lato del cervello.
Sviluppare un linguaggio è qualcosa che ha permesso l'utilizzazione di simboli, di una simbolica in generale, quindi ci permette appunto di parlare, di descrivere un'azione senza dover compiere quell'azione, o anche semplicemente di mimare quell'azione. Quindi una cosa che è molto avanzata, ci ha permesso di guadagnare tempo, di fare un'altra cosa mentre stiamo parlando. Qualcuno pensa che il linguaggio, una delle ragioni per cui l'evoluzione ha selezionato la nostra capacità, il suono, come il fatto che i nostri progenitori fossero impegnati a tenersi a un ramo, a lottare, e nello stesso tempo aver bisogno di comunicare con altri membri del loro gruppo, e quindi questo ha aperto una dimensione in più, anzi ne ha aperte più di una dimensione. Quindi la parola è veramente molto importante. D'altro canto, una cosa che secondo me non è completamente corretta è che il pensiero coincida con il linguaggio, con la parola. Esistono modi assolutamente non dipendenti dal linguaggio, forse dipendenti dalla logica, dalla costruzione che sono estremamente importanti, ecco.
Torniamo indietro. La parola e la scrittura. La scrittura è qualcosa, appunto la parola, non sappiamo veramente bene quando sia nata, non abbiamo registrazioni delle prime parole. La scrittura invece sappiamo abbastanza preciso.
Sì, io non sono un archeologo, non sono un esperto e mi baso su quello che ho letto, però noi abbiamo un'idea della data di nascita della scrittura. Verosimilmente è una scrittura avanzata che permettesse di esprimere diversi tipi di concetti, come la intendiamo noi, è nata circa 5.400 anni fa in Mesopotamia. E quindi è una cosa molto bella, perché noi abbiamo tra virgolette, la data di nascita di una proprietà così importante come la scrittura. Teniamo conto che fino a non molto tempo fa la maggior parte delle persone che abitavano sicuramente in Italia, parliamo dell'Italia, vengo dall'Italia, l'80% delle persone era totalmente analfabeta, quindi poteva vivere con il linguaggio è necessario, la scrittura non era necessaria. Forse un giorno d'oggi non è più così, ma esistono tuttora società in cui la maggioranza delle persone è analfabeta.
E nel cervello scrittura e parola parlata sono nello stesso locati nello stesso punto?
Sono strettamente connesse, nel senso che noi sappiamo dalle prime osservazioni che hanno fatto i neurologi nell'Ottocento che le persone che hanno un danno nella parte dell'emisfero dominante che è importante per il linguaggio perdono contemporaneamente la capacità di scrivere. Quindi un paziente che ha una lesione del lobo frontale sinistro, per esempio, che ha grosse difficoltà ad esprimersi, pur riuscendo a comprendere quello che gli viene detto ed eseguire magari semplici azioni, non può essere interrogato, non può esprimere i suoi pensieri scrivendo. Quindi se si perde il linguaggio si perde la scrittura. Non è vero il viceversa, o almeno non è sempre vero. Esistono dei casi, anche rari, in cui si può perdere completamente la capacità di scrivere in qualsiasi modalità, ma mantenere un linguaggio perfettamente intatto.
Ma dico in qualsiasi modalità, sia a mano sia col computer. Non riesco più a scrivere una parola anche se riesco a dirla.
Non riesco più a scrivere una parola anche se riesco a dirla. E sono mi rendo conto che non sto scrivendo in maniera corretta. Sì, questo è possibile, sono casi rari. Generalmente la lesione è localizzata a livello del lobo parietale, nella parte superiore del lobo parietale, la parte inferiore anch'essa è coinvolta col linguaggio. E il fatto che, che queste aree non siano direttamente coinvolte con la produzione del linguaggio permette che uno possa perdere la scrittura senza perdere contemporaneamente la capacità di esprimersi verbalmente.
La tua professione è
neurochirurgo.
Neurochirurgo. Sì. Vuol dire che tu fai operazioni nel cervello.
Giusto? Nel cervello ed attorno al cervello.
Questo per me personalmente, ma penso per tante persone che sono qua o per tutti quelli che ci ascoltano, è uno degli incubi più totali, di avere il sentimento che qualcuno ti apra il cranio e va dentro con dei bisturi, con delle cose. Ok, tu lo fai con mestiere, l'hai fatto centinaia di volte di sicuro. Mi potresti dire perché si fanno degli eventi, degli interventi nel cervello e poi come funziona? Cosa succede? Cosa devi fare? Diciamo io sono il paziente, ho un problema, ho un tumore. Questo tumore sarebbe bello se potesse essere rimosso, così posso ancora vivere di più, o anche non si espande, non mi dà pressione nel cervello. Vengo da te, mi prepari per l'operazione, e poi l'operazione stessa cosa dovrai fare?
Beh, intanto bisogna distinguere, perché dipende dove nasce questo tumore. Ci sono zone che possono essere affrontate con il paziente non molto anestetizzato in maniera assolutamente identica a quando deve subire un intervento su un'altra parte del suo corpo, perché appunto queste zone del cervello sono lontane dalla capacità dai centri del linguaggio o comunque da zone che sono coinvolte in funzioni superiori. Esiste poi invece dei pazienti in cui purtroppo la lesione, chiamiamola lesione senza stare a definire se si tratta di un tumore, perché in realtà questo tipo di interventi può essere fatto anche su altri pazienti, queste lesioni sono localizzate in vicinanza delle zone importanti per il linguaggio. E chiaramente noi non vogliamo, il primo compito di un medico è quello certamente di aiutare il paziente, ma di non nuocergli se è possibile. Quindi noi non vogliamo aumentare la possibilità di danno per il paziente con l'intervento.
Allora io vengo da te e diciamo il mio tumore o il mio problema è localizzato vicino all'area del linguaggio.
Quindi ai nostri giorni cercherei di spiegarti che forse vale la pena fare l'intervento senza l'anestesia generale. E vi spiego perché. Questo non vuol dire soffrendo.
Io svengo già solo all'idea.
Certamente. Però in realtà è facile far comprendere. Il nostro cervello, pur essendo sicuramente, lo dicevamo all'inizio, forse la parte del nostro corpo più importante per mantenere la coscienza, è completamente privo dei sensori che ci fanno sentire dolore quando noi tagliamo la nostra cute, che è un organo che così consideriamo molto meno, un tessuto che consideriamo certamente meno importante del cervello. Non solo non ha sensori per il dolore, ma non ha neanche sensori per il tatto, non ha sensori per la temperatura, e quindi si può manipolare direttamente senza che noi abbiamo alcuna sensazione. Cosa significa questo? Significa che se un paziente viene da me, gli spiego che se è necessario, proprio perché l'adesione è vicina a un'area importante per il linguaggio, per esempio, noi possiamo anestetizzare con un anestetico locale e quindi senza togliere la consapevolezza, la coscienza di sé, solo le parti superficiali, la cute, la galea, il periosteo, e procedere all'intervento e arrivare sulla superficie del cervello senza che lui abbia dolore, e che rimanendo perfettamente conscio e essendo capace di rispondere, di parlare con noi durante l'intervento stesso.
Allora, io diciamo mi presento all'intervento, avrò rasato qui i capelli, mi immagino.
Sì, si può rasarli, qualcuno non li rasa, li lava molto bene, qualcuno rasa solo localmente, qualcuno rasa di più.
No, io li raso, no? Rasati va bene, così mi ricordo. Ok, allora tu cosa farai? Mi darai un'iniezione qui nella
esatto.
cute?
Direi che prima di tutto la cosa fondamentale è spiegare che cosa succederà all'intervento. Sì. Quindi ancora certo. Prima di iniziare l'intervento, gli farei fare delle prove nei giorni precedenti per spiegargli esattamente tutto ciò che succede, perché naturalmente la cosa più difficile da accettare per un paziente è quello che qualcuno stia lavorando sul tuo cervello, come fa però per esempio un dentista quando fa qualche intervento minore sui nostri denti, mentre si mantiene perfettamente la coscienza e la capacità di interagire.
Allora me l'hai spiegato, la mia cute è addormentata.
La cute viene addormentata facendo delle iniezioni di anestetico locale, è l'unica parte un po' fastidiosa perché l'anestetico locale dà un minimo di bruciore quando viene iniettato, ma poi rapidamente passa tutto.
E poi cosa fai?
E poi viene inciso, si espone il cranio e si fa un piccolo sportello utilizzando ci sono vari metodi per farlo, comunque sostanzialmente utilizzando dei trapani ad alta velocità e delle seghe, e si toglie una parte di questo osso.
Mi parli di piccolo sportello, mi toglie un pezzo così di osso?
Dipende dall'intervento, dalla lesione, però generalmente se si vuole fare il mappaggio, si vuole controllare bene la superficie della corteccia, quindi diciamo che di solito si toglie un pezzo d'osso di una decina, che va da 10-15 centimetri nel suo diametro massimo.
Tu lo togli questo, lo metti da parte?
Sì, lo si toglie, lo si mette da parte in modo sterile, verrà poi risistemato alla fine dell'intervento.
E poi inizia l'intervento in sé?
Inizia l'intervento in sé, sì. E l'intervento in sé comprende l'apertura di una membrana che si chiama dura madre, che divide appunto l'osso dal contenuto del cranio, dal cervello stesso, si incide la dura madre, si apre la dura madre e si arriva alla superficie cerebrale. E qui inizia la parte per cui si è chiesto al paziente di sottoporsi a questo stress. Il paziente non ha dolore, non sente dolore, ma chiaramente potete immaginare, nonostante le prove fatte, è una situazione di alto stress. In realtà noi abbiamo l'abitudine, durante la fase iniziale, in cui non è necessario avere una completa collaborazione del paziente, di somministrare dei sedativi a breve durata d'azione, di modo che nella parte appunto di apertura del cranio, di manipolazione della cute, il paziente possa essere tranquillo e addormentato. E quando si arriva alla, appunto, alla superficie del cervello, inizia la parte interessante ed è la ragione per cui facciamo questo. Qual è la ragione? La ragione l'abbiamo detta all'inizio, noi non vogliamo creare ulteriori danni al paziente. Quindi da una parte c'è questa nostra volontà e dall'altra parte c'è la nostra volontà altrettanto forte di eliminare tutto il possibile della lesione. E per fare questo dobbiamo sapere esattamente quali sono le parti della corteccia che vanno preservate. E nel caso del linguaggio è possibile farlo solo facendo parlare il paziente.
Allora, in questo caso tu mi dici adesso, Marcos, come abbiamo provato gli ultimi giorni, è il momento che tu cominci a
collaborare,
a collaborare.
A collaborare con noi.
Ok, io adesso collaboro, cosa devo fare?
Generalmente si inizia facendo vedere delle semplici figure, delle immagini, l'immagine di una tazza, di un biro, di un occhiale, e chiedendo di dare un nome a questi oggetti. Oppure anche di leggere delle parole.
Allora, mi fai vedere dei simboli.
Delle immagini.
Delle immagini. Allora,
più che
facciamo,
dei simboli,
facciamo
delle
questo.
Immagini.
Mi fai vedere le immagini. Io dico treno, lago, cigno.
Io nel frattempo.
Bambino.
Stimolo
albero.
La corteccia del cervello.
Ah,
che cosa vuol dire stimolare? Vuol dire
Sasso.
Rilasciare dei brevi impulsi elettrici utilizzando
Lago.
Della corrente alternata, e questi
Nuvola.
Brevi impulsi bloccano l'attività del cervello
Sole.
Sottostante. E
Raggio.
A questo punto io stimolo e tu
Lampo.
Non riesci più a dire la parola. Vedi la cosa, ma ti si blocca la capacità di parlare. Allora io smetto lo stimolo.
Sole.
Riprendi.
Nuvola.
E questo lo faccio in maniera sistematica, stimolando
Albero.
Più punti della corteccia sulla base di dove io so che c'è la lesione. E quando il paziente
Lago.
Stimolo
Pesce.
Uh-huh. Lui smette di parlare e poi tolgo lo stimolo e lui ricomincia a parlare,
Auto.
Saprò se questo
Macchina.
Avviene più volte stimolando quel punto che quello è un punto che io non posso toccare, devo assolutamente rispettarlo. Quello è un punto dove verosimilmente è localizzato l'area cosiddetta di Broca, o comunque una zona che dà l'arresto, in inglese lo speech arrest, l'arresto della capacità di parlare. Ed è questa la ragione per cui abbiamo bisogno del paziente che collabori con noi. Perché prima di tagliare è possibile fare una mappa utilizzando la stimolazione che ha la funzione di bloccare, come farebbe un colpo di bisturi, la funzione di quella determinata area. Col vantaggio che, al contrario del colpo di bisturi, che sarebbe definitivo, un danno definitivo, dà un danno transitorio. Quando io smetto di stimolare quella zona, la zona tornerà a funzionare e quindi io saprò, senza aver dato un danno, che cosa sarebbe successo se invece io avessi distrutto quella zona.
Perché cioè, si è fatto il mapping di sicuro di tantissimi pazienti già.
Certo.
Se si guarda tutto il mondo ci saranno... Non voglio dire milioni, ma ci saranno tantissimi, forse milioni di immagini, forse non milioni, forse centinaia di migliaia di immagini di cervelli. Perché non possiamo dire, ecco, il centro del linguaggio è precisamente lì? Perché hai bisogno di quella cosa che io leggo, quella cosa individuale?
Perché i primi studi che sono stati fatti in questo modo hanno mostrato chiaramente che esiste una concordanza grossolana riguardo alla regione. Ma quando noi vogliamo andare più nel dettaglio, cioè vogliamo sapere esattamente come sono costruiti e come sono distribuiti i centri del linguaggio in quel determinato paziente, nel signor Rossi piuttosto che nel signor Magrassi, non è possibile semplicemente basarsi sulla statistica, perché la statistica ci dà delle mappe di probabilità e queste mappe di probabilità, le mappe reali, sono un po' diverse da paziente a paziente e a volte questa diversità conta tantissimo nella decisione della via d'approccio, nella quantità di lesione che noi possiamo asportare. esistono più recentemente, si sono sviluppati dei metodi che permettono, prima dell'intervento o comunque anche in una persona sana, di avere un'idea relativamente precisa della localizzazione e della distribuzione dei centri importanti per il linguaggio. Uno dei metodi più comuni, di cui forse avrete già sentito parlare nelle lezioni precedenti, si chiama risonanza magnetica funzionale. Questo metodo è un ottimo metodo, ha una discreta risoluzione, generalmente di qualche millimetro, quindi è abbastanza comparabile con la risoluzione della stimolazione, ma c'è un problema banale che cerco di farvi comprendere. Con la risonanza magnetica funzionale noi vediamo quali sono le aree che variano il loro grado di attività. Può essere un aumento, può essere una diminuzione. Comunque noi vediamo quali sono le aree che variano il loro grado di attività durante una prova, un task, che può essere appunto il dire una parola, il nominare degli oggetti.
Un compito.
Un compito, esatto, un compito. Quindi da questo punto di vista tutto bene. Noi vediamo che una determinata area si accende quando noi parliamo oppure diminuisce varia la sua attività quando noi parliamo. Però vi faccio un altro esempio, è un esempio che faccio sempre. Avete mai provato ad aprire un vasetto di miele o un vasetto di marmellata che non si apre? Voi cosa fate? Tenete con una mano il vasetto di marmellata, con l'altra il tappo e cercate di girarlo il più forte possibile. Quindi se, diciamo, fate la risonanza magnetica funzionale in quel momento, vi aspettereste di vedere la zona del cervello che è necessaria per questi movimenti complessi di apertura del vasetto. Ma voi vi dimenticate che se non riuscite ad aprire subito il tappo, tendenzialmente cercherete magari anche di stringere la bocca, di corrugare la fronte, di spostare la testa verso l'avanti. Questo cosa significa? Che mentre voi cercate di eseguire un determinato compito, eseguirete una serie di movimenti che sono più o meno involontari di accompagnamento. Qual è il problema? Che la risonanza magnetica funzionale vi farà vedere anche l'attività di queste aree. E questo perché costituisce un problema? Costituisce un problema, nel caso del linguaggio, perché non solo vi fa vedere le aree che sono attive quando state parlando e che sono necessarie, la cui attività è necessaria per parlare, ma vi farà vedere tutta una serie di altre aree la cui attività non è necessaria per il parlare, che significa che io, chirurgo, posso rimuoverle senza alterare la vostra capacità di parlare. E questo è molto importante, perché se mi basassi soltanto sulla risonanza magnetica funzionale, dovrei dire quest'area varia la sua attività quando io compio questo compito linguistico, quindi io non devo assolutamente toccarla. A volte è possibile, ci può essere una strategia diversa, altre volte invece questo significa lasciare una parte maggiore o addirittura non poter fare questo compito, non poter togliere il tumore. Quindi vi rendete conto quanto sia necessario invece andare a vedere con precisione, con la stimolazione, che equivale sostanzialmente a quello che succede dopo che ho utilizzato un mezzo più distruttivo, ho distrutto quella parte, che cosa realmente succede. Perché la stimolazione mi dice, se il paziente smette di parlare quando lo sto stimolando, allora quell'area tu non devi toccarla. Non importa se dovrei lasciargli un pezzettino di tumore, però se tu glielo togli, il paziente smetterà di parlare. Ecco la differenza fra i due modi. Cioè ci sono molti metodi per predire più o meno quale sarà il mappaggio del singolo paziente attualmente, ma nessuno di questi metodi in questo momento ci dice con assoluta certezza che quella zona, come invece ce lo dice la stimolazione corticale, che quella zona è assolutamente essenziale perché si mantenga la funzione del linguaggio.
Allora, io sono ancora lì e dico lago, cigno,
io stimolo,
nuvolo.
E poi smetto di stimolare.
Lago, aeroplano, macchina.
Io torno a stimolare lo stesso punto dopo averne stimolati altri.
Donna.
E poi rilascio.
Bambino.
È esattamente quello
topo,
che succede.
Esatto. Lago.
Poi posso chiedermi cose un po' più sofisticate. Per esempio, posso chiedermi se la stimolazione di una determinata area fa smettere di scrivere, oppure fa smettere di comprendere, e, oppure fa dire una parola per un'altra.
Sono, e per smettere di comprendere mi chiedi delle domande, o qualcuno del tuo staff mi chiede delle domande?
Sì, o più di solito quello che viene fatto è vengono proiettate o vengono pronunciate sullo schermo di un computer. E ovviamente si valuta in maniera statistica.
C'è 2 più 3 o c'è calcoli da fare? Cosa mi immagino?
Calcoli non è così comune, perché la zona che riguarda i calcoli è abbastanza ben determinata, però per esempio il riconoscimento oppure il completare una frase, ci sono tantissimi test che possono essere fatti, anche alcuni possono essere molto complessi. L'unica limitazione è la collaborazione del paziente e il fatto che l'intervento non può durare all'infinito, quindi il tempo per fare questi test è limitato e dobbiamo, sulla base della posizione della lesione, di quello che noi ci aspettiamo possa essere in pericolo, scegliere che test somministrare, ovviamente con l'aiuto di un neuropsicologo e con qualche altro, di un neurofisiologo, e cosa può essere somministrato. Nello stesso tempo c'è un altro parametro che va valutato, perché la stimolazione della corteccia, oltre a bloccare temporaneamente la corteccia, se viene fatta con una intensità troppo elevata, può scatenare anche un attacco epilettico. E questo è un problema, non tanto perché il paziente deve stare fermo e un attacco epilettico generalizzato può farlo muovere durante l'intervento con la testa aperta, potete immaginare che possa essere una cosa molto complicata. Generalmente basta raffreddare la corteccia o somministrare dei farmaci, per cui questo attacco viene bloccato. Ma c'è un problema più sottile che interferisce. Se invece di avere un attacco epilettico generalizzato, o comunque un attacco epilettico che si manifesta in maniera...
Scusa, e questo viene per troppa stimolazione?
Può avvenire per troppa stimolazione, oppure per una particolare tendenza di quell'area che è già danneggiata dalla lesione a reagire con una... scarica epilettica, una stimolazione che altrimenti non darebbe quello. E che cosa noi facciamo? Noi contemporaneamente alla stimolazione facciamo anche una registrazione che si chiama elettrocorticografia, perché gli elettrodi, invece di essere messi all'esterno, sulla cute, in mezzo ai capelli, come succede quando si registra un elettroencefalogramma, vengono messi sulla superficie della corteccia. E vengono messi sulla superficie della corteccia perché noi vogliamo essere sicuri che non ci siano delle piccole manifestazioni epilettiche che non si manifestano clinicamente, quindi non c'è una convulsione, non c'è un'alterazione del comportamento del paziente, ma che possono rimanere, che possono alterare la funzione di aree intorno a quella stimolata. Perché? Perché se noi abbiamo una piccola scarica epilettica che invece di alterare l'attività limitatamente alla sola zona stimolata di mezzo centimetro cubo di cervello altera l'attività di 5 centimetri cubi di cervello, noi potremmo pensare che la zona che stiamo stimolando è importante per il linguaggio, quando in realtà è qualcosa a un paio di centimetri di distanza che è raggiunta dalla scarica epilettica e che smette di funzionare. Quindi noi dobbiamo sapere se l'alterazione dell'attività elettrica rimane limitata alla zona che stiamo stimolando piuttosto che diffondersi a altre zone più lontane, perché questo ci dà il termine di risoluzione della mappa, che è, come sapete, la scala di una mappa è assolutamente essenziale e importante.
Allora io sono ancora lì, posso rispondere ai tuoi enigmi che mi proietti sullo schermo, comprendo, a un certo punto dico una parola per un'altra, a un certo punto vedo un lago ma dico aeroplano e qualcuno di voi dice ai, lui sta...
No, noi tendenzialmente non diciamo nulla, ma ci segniamo la risposta. Cerchiamo di non influenzare la risposta del paziente, sappiamo che se il dire una parola per un'altra succede in maniera sistematica, perché torniamo più volte a stimolare la stessa posizione, anche quella posizione di solito sarà una posizione a livello del lobo temporale e anche quella posizione sarà molto importante e dovrà essere preservata, perché il paziente potrebbe avere una forma di afasia che si chiama fluente, per esempio, e che alla fine... Se noi la danneggiamo, potrà essere in grado di parlare, ma il senso di quello che dirà sarà perduto e la sua capacità di comprendere sarà anch'essa perduta. Può succedere che tutto questo avvenga solo per alcune categorie di oggetti o di azioni, piuttosto che per la globalità. Però anche questo è molto importante da essere mappato.
Allora avete, a un certo punto scambio un po' le parole, voi finite la stimolazione, capite che lì è da preservare, asportate quello che potete del tumore, giusto? E poi cosa succede, come continua?
Allora, noi abbiamo descritto la parte della stimolazione corticale, però voi sapete, l'abbiamo ricordato all'inizio, che il cervello funziona per le connessioni e i neuroni hanno delle connessioni fra loro e queste connessioni sono mantenute da fasci di fibre che si chiamano assoni. Quindi anche al di sotto della corteccia ci sono dei fasci di fibre che vanno assolutamente preservati, perché se noi per esempio danneggiamo un fascicolo che si chiama fascicolo uncinato potremmo avere comunque degli effetti sul linguaggio, anche se le aree dove stanno i corpi cellulari dei neuroni sono perfettamente intatte e funzionano perfettamente bene. Quindi se dobbiamo approfondire il nostro intervento, andare in profondità, dovremo continuare a stimolare, a fare questi mappaggi con una tecnica lievemente diversa ma sempre basata sulla stimolazione elettrica anche a livello sottocorticale se necessario, quindi continuare a testare l'attività del paziente.
Quanto dura all'incirca un intervento così? Ci sono limiti di tempo?
Ci sono limiti di tempo perché la situazione in cui il paziente viene testato è di solito molto stressante per il paziente, anche se nella stragrande maggioranza dei casi, una volta che ha fatto le prove, una volta che ha accettato di fare l'intervento in questa maniera, lo sopporta poi molto bene. Quindi noi sappiamo che di solito rimane attendibile se i test, se il periodo di test dura dalle 30 ai 40 minuti. Per altri tipi di chirurgia, vorrei ricordarvi, anzi vorrei dirvi, non so quanti di voi lo sanno, è possibile fare queste stimolazioni, far precedere alle stimolazioni che vengono fatte durante l'intervento un altro intervento in cui si impiantano degli elettrodi stabili e quindi poi si richiude lasciando una serie di elettrodi all'interno. Si possono fare cose simili ma per periodi molto più lunghi. Perché l'intervento è finito, non si fa assolutamente nulla, si spendono alcuni giorni a testare il paziente e poi si ritorna ad aprire il cranio e a togliere sulla base dei risultati del mappaggio fatto. Questo tipo di approccio, che permette appunto periodi più lunghi di test, è fatto soprattutto nel caso della chirurgia dell'epilessia, quando quello che si vuole rimuovere è una parte di cervello non così alterata, ma dal punto di vista morfologico, ma dal punto di vista funzionale.
E io appunto sono passati i 40 minuti, sono ancora lì con questo pezzo di cranio che mi sta aspettando. Asportate, mi immagino, possono esserci delle emorragie?
Possono perché esserci delle
tagli,
emorragie.
Se tagli via dei
però
pezzi,
noi normalmente tendiamo a riconoscere i vasi e a chiuderli, quelli che possono prima, essere chiusi okay. Prima di...
Allora tagliare via un tumore non causa emorragie?
Causa una perdita locale di sangue, okay. Ma che normalmente è controllabile.
Sotto controllata, controllo, sì, ok. Sì. Allora è asportato, poi cosa succede?
Si controlla che appunto non ci sia più nessun tipo di sangue, che non ci siano complicanze, si richiude la membrana che si chiama dura madre, si rimette l'opercolo osseo fissandolo all'osso circostante con delle mini placche o con dei punti e poi si chiude la cute, a volte lasciando un drenaggio per evitare che il sangue si accumuli. È chiaro che come all'inizio, anche in questa fase di chiusura, in cui ormai non si fa più nulla a livello cerebrale, di solito il paziente viene sedato, gli si permette di addormentarsi, di dormire, di non dover necessariamente stare in una condizione in cui non è più utile la sua collaborazione.
Tu mi hai dato un pezzo di audio durante un'operazione, forse è meglio che tu dici qualcosa in merito.
Sì, è semplicemente, ecco, mi avevi chiesto un esempio, è semplicemente Un esempio che appunto, come ti ho chiesto, tu hai modificato la voce del paziente per renderla ovviamente non riconoscibile. E di che tipo di testa? Voi sentirete un suono e poi magari vi spiegheremo che è semplicemente il suono in cui il paziente vede in questo caso un'immagine o legge una frase, inizia a vedere le lettere, la scritta, e poi sentiremo la sua voce che risponde. Questo è per darvi un esempio di che cosa si può fare. Durante questa lettura, cioè dopo il segno del vecchio click che ricorda un po' i proiettori di diapositive, dopo quel segno il paziente aveva a disposizione la frase da leggere e noi iniziavamo a stimolare una parte diversa della corteccia. In questo caso il paziente ha letto più o meno correttamente e quindi le zone che sono state stimolate non contenevano funzioni che non potevano essere alterate.
Tu hai fatto degli esperimenti anche molto interessanti che vanno oltre la pura operazione, il puro appunto, diciamo, chiamiamolo riparazione di qualcosa, ma è comunque degli esperimenti che guardano il cervello quasi come un'interfaccia. Forse è un po' esagerato dire così, ma se un paziente parla succede chiaramente qualcosa nella zona del linguaggio. E voi avete misurato?
Esatto. Diciamo che ovviamente c'è un doppio interesse per noi per questi interventi. Il primo, il principale interesse è quello di fare un intervento che danneggi il meno possibile il paziente e che permetta di ottenere la massima resezione. Quindi la ragione di tutti questi test, di queste stimolazioni, di questi mappaggi è comunque quella di aiutare il paziente. Però è ovviamente un'occasione molto importante per cercare di capire anche come funziona il nostro cervello. E quindi, così come gli si chiede se vogliono essere sottoposti, se accettano di essere sottoposti all'intervento in queste condizioni, gli chiediamo in contemporanea anche se i dati che raccoglieremo durante questi interventi potranno poi essere utilizzati per comprendere cose nuove che potranno essere di utilità non soltanto per l'intervento stesso, ma anche per la nostra conoscenza, la conoscenza umana in generale. E devo dire che non mi è mai capitato un paziente che non fosse interessato anche a questo secondo aspetto e che non abbia dato il permesso di poter utilizzare questi dati anche dopo l'intervento, naturalmente a scopi scientifici di comprensione. E questo è ovviamente una buona cosa, almeno io la penso così.
E allora, in questo esperimento specifico, cosa avete cercato di capire?
Dunque, noi abbiamo cercato di capire quali possono essere le basi elettrofisiologiche del linguaggio, quindi come funziona il cervello quando noi stiamo per dire una parola, come è organizzato il linguaggio. E per capirlo, la prima cosa da fare era vedere qual è il rapporto tra il suono delle parole e l'attività elettrica cerebrale. E qualcuno saprà che noi abbiamo la capacità di udire suoni che vanno da pochi hertz, quindi da pochi cicli al secondo, fino a circa 20.000 hertz, quindi suoni molto più alti. Questa è una questione di frequenza, non ha nessuna importanza riguardo all'ampiezza, quindi all'intensità del suono. A parità di intensità la nostra capacità di udito è più o meno in condizioni normali per persone ovviamente giovani che non abbiano tipi di patologia a questa ampiezza. D'altro canto noi sappiamo che l'attività, la velocità con cui funzionano i nostri neuroni è 6 ordini di grandezza più bassa della velocità con cui funziona un microchip all'interno di un computer. Un potenziale d'azione dura circa 2 millisecondi, quindi non ci sono, al massimo si possono avere 1000 Hz.
Forse posso far ascoltare, 500 Hz. Posso fare ascoltare l'attività di un neurone,
certo.
Sarebbe forse interessante perché io mi sono detto siete un pubblico così fedele, fantastico, farvi ascoltare l'attività di un neurone devo farlo. Allora ieri sera fatto un piccolissimo buco, non così grande, piccolissimo buco. Messo una piccolissima sonda, un piccolissimo microfono e ho registrato.
Questa piccola registrazione già si capiscono alcune cose. La prima cosa da dire è che questa è una registrazione fatta con dei microelettrodi molto sottili che penetrano all'interno del cervello e raccolgono l'attività elettrica di pochissimi neuroni che sono distinguibili dalla loro frequenza. Avrete sentito che uno andava più veloce, faceva tratata tratata, e l'altro un po' più lentamente, qualcuno singoli pezzettini. Quindi questi sono 2-3 neuroni, adesso ci sono metodi automatici per riconoscerli, per distinguerli, per fare quello che si chiama spike sorting, riguardano però l'attività di pochi neuroni. Le registrazioni che effettuiamo noi sui pazienti solo raramente sono fatte con microelettrodi che possono distinguere l'attività di singoli neuroni. Vengono normalmente fatte, per esempio l'elettrocorticografia, con degli elettrodi che, per chi se ne intende di queste cose, hanno un'impedenza molto bassa, quindi raccolgono un segnale da una zona molto ampia della corteccia, il che significa che raccolgono il segnale da decine di migliaia, a volte centinaia di migliaia di neuroni contemporaneamente. Quindi il tipo di segnale che noi raccogliamo è una fluttuazione molto diversa da questa. È una specie di... è molto più simile alle onde che avrete magari visto qualche volta delle registrazioni elettroencefalografiche. Un vantaggio da registrare direttamente dalla superficie della corteccia piuttosto che penetrare con dei microelettrodi è ovviamente il fatto che se si penetra con un microelettrodo si può sempre rompere un piccolo capillare, creare un'emorragia, creare un danno, e se noi andiamo a fare questo nella zona importante per il linguaggio possiamo danneggiarla in maniera definitiva, quindi non è concesso. Le registrazioni con microelettrodi dall'uomo per ora sono concepibili soltanto nelle zone di cervello che sappiamo già che dovremo sacrificare dopo. Quindi quando c'è questa possibilità, allora ovviamente con il consenso del paziente si possono ottenere registrazioni di questo genere, altrimenti si utilizzano dei metodi di registrazione che siano non lesivi dell'integrità del cervello. In qualche caso di pazienti affetti da epilessia si utilizzano degli elettrodi che penetrano all'interno del cervello ma che non hanno la risoluzione necessaria a studiare l'attività di singoli neuroni. Anche loro registrano l'attività di insiemi di migliaia o decine di migliaia di neuroni. E questo, unito a quello che vi dicevo prima, che riguarda la frequenza di scarica dei neuroni, che i neuroni più rapidi che noi conosciamo all'interno del cervello umano vanno a 700-800 Hz, quindi molto meno di quello che noi riusciamo a distinguere come suoni. E questo è un problema, perché questo ci dice immediatamente che non ci può essere una corrispondenza come in un registratore diretta fra la frequenza del suono della parola, della parola emessa, e l'attività elettrica del neurone. Il neurone non va a 18.000 Hz, non va neanche a 3.000 Hz o 2.000 Hz, che è una banda importante per il linguaggio. E quindi abbiamo utilizzato altri parametri, ci siamo chiesti allora ci sono dei modi, e abbiamo usato un artificio matematico che si chiama studiare l'inviluppo del segnale sonoro, dopo aver suddiviso il segnale sonoro per bande di frequenza. Naturalmente nel caso del parlato, l'attività elettrica dei neuroni precede l'attività, il suono. no? Perché ovviamente il cervello deve prima generare le parole all'interno di sé e poi dare gli impulsi giusti che comandano i muscoli della fonazione e permetterci di dirle. C'è un ritardo di circa 250 millisecondi.
E queste registrazioni che avete fatto sono poi delle curve che vedete?
Sono fondamentalmente delle curve che vediamo, sono, ovviamente la rappresentazione a curva è una vecchia rappresentazione, ormai quasi tutte le analisi vengono digitalizzate, quindi in realtà le curve viene fatto un sampling, vengono presi dei punti all'interno di queste curve e rappresentate come numeri, quindi è una rappresentazione digitale sia delle curve di attività elettrica che delle curve dell'attività.
Alle conseguenze di questo esperimento, ai pensieri che possono nascere intorno, arriviamo subito.
Marcus mi ha chiesto di presentarmi e lui vi ha già detto che sono un neurochirurgo, mi chiamo Lorenzo Magrassi, sono un professore associato di neurochirurgia all'Università di Pavia e pur essendo un neurochirurgo ho un forte interesse per la ricerca di base. Ho avuto la possibilità e l'onore negli anni 90 di lavorare insieme a alcuni dei pionieri di questa tecnica di registrazione e di stimolazione cerebrale, George Hogeman e Mitchell Berger a Seattle. Attualmente Mitchell Berger è a San Francisco, si è poi spostato a San Francisco, e quando poi sono ritornato in Italia con molta fatica abbiamo iniziato, dopo anni, abbiamo iniziato questo tipo di attività che ormai è relativamente comune, con gli interventi a paziente sveglio vengono praticati in più ospedali, non solo in Italia ma in tutto il mondo, proprio perché questa filosofia, che allora era una filosofia non facilmente accettata dal resto dei neurochirurghi, attualmente è ampiamente accettata. Quello che secondo me è veramente importante è che nell'aiutare i pazienti abbiamo l'opportunità di studiare in dettaglio alcune cose del funzionamento del cervello che sarebbero altrimenti molto difficili o impossibili da studiare. Non dobbiamo dimenticare che il linguaggio è una tipica attività umana, esclusiva attività umana. Non voglio entrare nella polemica se il linguaggio è unicamente umano oppure esistono altre forme da cui poi il linguaggio umano è derivato, è una questione molto complessa e non completamente risolta, in cui ci sono varie opinioni. Sicuramente però un linguaggio come lo intendiamo noi o come è comunemente inteso è una cosa peculiare dell'uomo, quindi l'opportunità che ci danno questo tipo di chirurgia è irripetibile.
Guardando quell'esperimento che tu hai raccontato prima, che hai descritto prima, la mia domanda è: se tu riesci a leggere digitalmente il firing dei neuroni, quando io voglio dire qualcosa, tu non potrai un domani leggere nella mia mente?
La risposta è in buona parte sì, nel senso che noi siamo andati avanti con l'esperimento. Una volta che abbiamo compreso che c'è un rapporto, cioè c'è una coincidenza sufficiente fra l'inviluppo sonoro quando il paziente parla e l'inviluppo e l'attività elettrica cerebrale, ci siamo naturalmente chiesti, perché ognuno di noi aveva questa curiosità, e quando noi parliamo internamente a noi, abbiamo detto all'inizio non è necessario il linguaggio per pensare, ma nell'80% dei casi noi siamo animali verbali e quindi anche quando siamo con noi stessi abbiamo un continuo vorticare di parole all'interno. E quindi ci siamo chiesti, bene, ripetiamo lo stesso esperimento, facciamo leggere le stesse frasi di cui avevo avuto un esempio prima, ma chiediamo esplicitamente al paziente di pensarle all'interno di se stesso e solo quando le legge, cioè di rimanere il più calmo possibile, di leggere, di pensare quelle frasi, di non dire assolutamente nulla. E abbiamo naturalmente registrato l'attività elettrica e l'abbiamo confrontata con quello che lui invece ha detto, con i suoni che lui ha emesso, cioè con il suo parlato, quando gli era richiesto invece di parlare, di pronunciare. E abbiamo visto che c'è la stessa coincidenza. Quindi anche quando noi abbiamo l'impressione interna di parlare, di sentire un suono dentro di noi, questo suono in realtà corrisponde, l'attività elettrica cerebrale è nella zona, anche nelle aree importanti per il linguaggio, è molto simile.
Cioè questo significa se io leggo un libro o leggo una storia a un bambino o recito quel testo sulla scena, è la stessa attività.
Significa che c'è una parte dell'attività, la parte iniziale, che è comune a tutte e tre.
Ah, ok, chiaro, perché dopo se mai mi muovo...
Dopo, naturalmente, chiaro, se uno chiaro. Effettivamente la pronuncia, ci sarà poi tutta l'attività di un'altra area, che non è molto
motorica,
lontana, che dà i comandi motori corretti per i movimenti delle corde vocali.
Però l'inizio, creazione delle parole...
è la stessa e riflette in qualche modo il suono delle parole.
Cioè io dico acqua minerale...
E pensi acqua minerale, nella fase iniziale è uguale, non c'è differenza.
Ok.
È la fase di esecuzione che cambia, perché in un caso mancherà e nell'altro caso invece sarà presente gli impulsi che vanno dal cervello ai nervi cranici che poi arriveranno ai muscoli del fonatori.
Ok, però tu dici anche che... si tratta del suono delle parole, non del senso o dell'immagine, è il suono.
Esatto, il senso e l'immagine arrivano e si mescolano con i suoni delle parole, perché naturalmente le parole sono diverse a seconda della lingua che noi stiamo parlando, quindi esattamente. E la domanda forse più affascinante è quella: esiste una lingua interna? Che pur essendo basata su che suono, ed è una domanda che affascina me, affascina altri, a cui ci sono decine di risposte, sono stati fatti decine di esperimenti, ma Erodoto, lo storico greco, ci racconta nel libro in cui parla dell'Egitto che era una fascinazione che aveva anche il faraone, e siccome all'epoca non c'erano molte questioni etiche, ha preso dei bambini, questo è quello che racconta Erodoto, non so... se poi l'esperimento sia stato realmente fatto, li ha separati dalle madri o ha fatto tagliare la lingua alla mamma, insomma non potevano sentire nessun tipo di lingua o di parola, e dopodiché a distanza di qualche anno è andata a vedere che tipo di suoni emettevano. È stato risposto, naturalmente non lui ma un suo funzionario, e gli hanno riferito che questi bambini dicevano becca, che a detta di Erodoto era la parola greca per capra, perché ricevevano il latte dalla capra, non dovendo avere contatti con la madre. E quindi l'idea dei sacerdoti egiziani che avevano spiegato questo esperimento fatto ad Erodoto era che naturalmente il linguaggio vero, primigenio, quello interno a tutti noi, fosse l'egiziano, perché quello era il termine egiziano per capra. Un esperimento del genere naturalmente è impensabile, ci sono una serie di reports su cosa è successo ai cosiddetti bambini lupo, quelli abbandonati, e ci sono tantissime diverse interpretazioni del risultato di ciò che si è effettivamente avuto, però sulla base di quello che noi abbiamo visto è presumibile che ci siano comunque, che l'organizzazione neuronale funzioni sempre sulla base di un suono, che non è necessariamente il suono di una parola, di un linguaggio. C'è una cosa abbastanza interessante, chiaramente non definitiva, ma i sordomuti dalla nascita, che parlano un linguaggio dei segni, perdono la capacità di comprendere il linguaggio dei segni e di esprimersi correttamente quando hanno delle lesioni esattamente nelle stesse posizioni che danno l'afasia, quindi la difficoltà a parlare di chi parla invece. Questi sono dati abbastanza solidi.
Perciò significa che è proprio locato nello stesso centro di linguaggio che
esattamente, che il linguaggio dei segni dovrebbe in qualche modo sostituire la loro capacità di esprimere. Ci ricorda un pochino quello che dicevamo prima con la scrittura, in cui se uno perde il linguaggio perde anche la scrittura. E c'è una cosa ancora più strana, più sofisticata. Qualcuno di voi avrà sentito che esistono delle patologie psichiatriche in cui il paziente riferisce di sentire delle voci, la schizofrenia tipicamente. Sono stati studiati schizofrenici sordomuti dalla nascita e questi schizofrenici riferiscono anch'essi di sentire delle voci e danno una definizione che non è quella di sentire cioè di avere dei pensieri, ecco, questo farebbe pensare che comunque sono in qualche modo, cioè loro dicono sentire, utilizzano i segni per sentire, anche se chiaramente loro non sentono, però sanno che cos'è il sentire, sanno cos'è il suono, gli viene spiegato, chi ha una complessità di linguaggio dei segni di questo livello. E quindi, secondo qualcuno, questo sarebbe l'indizio che comunque l'attività di questi centri è basata già geneticamente sull'interpretazione di un suono. Sono dati chiaramente non conclusivi, rimane il fatto che noi, i bambini, sono in grado di imparare qualsiasi tipo di linguaggio indipendentemente dalla loro origine, e che però tutti il mezzo sonoro, nel caso dell'espressività della generazione di simboli, sembra essere prevalente.
Torniamo all'acqua minerale. Allora, il suono acqua minerale viene registrato, corrisponde, c'è una corrispondenza dei neuroni in questa zona.
Esatto, c'è un rapporto in qualche modo, anzi sicuramente bionivico, in cui uno può a ricostruire il suono, ed è stato fatto per quanto riguarda l'ascolto dall'attività elettrica cerebrale. Quindi un po' quello che dicevi prima, la nostra tecnologia attualmente è in grado di farlo con estrema difficoltà,
cioè,
con grande
è capace di farlo, leggere pensieri,
è capace di leggere un suono che si è ascoltato e potenzialmente un suono che si sta per pronunciare. Questo non significa però leggere i pensieri, almeno non significa leggere i pensieri come ci è presentato nei film di fantascienza, perché noi non siamo in grado di entrare nel cervello di una persona e leggere quello che lui non sta per dire o che lui non ha ascoltato. Quindi non siamo in grado di consultare, è ovviamente paradossale, consultare i file della memoria di questa persona.
Però se io voglio dire... adesso mangerò un gelato, tu un momento prima lo potresti leggere.
In qualche modo è già possibile una cosa di questo genere, con molte difficoltà, in maniera estremamente approssimata, ma è possibile. Questa è una cosa che può essere possibile.
Nel senso, veramente sapresti che voglio andare a mangiare un gelato? Cioè, il contenuto.
Se tu stai per dire, io sto per mangiare un gelato, è possibile. Quello che in realtà è stato in parte fatto è interpretare le parole con un vocabolario minimo. Cioè, se io dico l'entelechia del principio primo a colore verde, è molto difficile per qualsiasi sistema, anche il più avanzato, riuscire a dire quello che tu hai pensato. Ma se mi metto d'accordo con te e dico tu, adesso mi crei una piccola frase partendo da queste 10 parole, per esempio voglio andare a prendere un gelato,
la vaniglia,
rispetto a voglio tagliare l'erba. C'è la possibilità di arrivare a capire quale parole stai per dire con una certa approssimazione accettabile, quindi superiore alla frequenza statistica del caso, e questo dipende dalla grandezza del vocabolario, e questo è una cosa già possibile. Ci sono vari metodi per farla, quasi tutti sono basati appunto sulle registrazioni. Quanto più le registrazioni sono pulite e sono profonde, quindi tanto più sono vicine all'elettrocorticografia, tanto questo è possibile. Sì.
È possibile così anche di sapere i segreti di un terrorista dove ha messo la bomba?
Penso di no, perché è la questione che stavo dicendo prima. Per sapere il segreto, per evitare che ti venga letto quello che stai per dire, basta semplicemente pensare a un prato verde o ripetere la filastrocca che hai imparato quando eri un bambino di 4 anni. Tu non puoi entrare e leggere il pensiero indipendentemente dalla volontà di chi...
Comunque il gelato alla vaniglia lo voglio già dire, allora tanto vale, lo puoi leggere quel che comunque voglio già dire.
Esattamente, certo, tanto vale aspettare 250 millisecondi a sentire la parola. Però questo ha potenzialmente un'applicazione meno oscura di quella della possibilità di un censore o di un poliziotto che voglia leggerti nel cervello, che è quella di quei pazienti che non sono più in grado di parlare, perché sono in grado di pensare, ma non sono più in grado di parlare perché hanno una malattia che ha distrutto la loro capacità di controllare i muscoli. E questo è uno delle potenziali applicazioni pratiche delle ricerche in questo campo. Ecco.
Però bisogna anche dire che siamo solo molto all'inizio, cioè la chirurgia, neurochirurgia ha pochi anni di esistenza, cioè quella moderna, no? Mi hai detto che è nato veramente, è stata ripresa veramente negli anni 80.
Sono però tecniche note da quasi dagli anni 30, quindi da quasi 100 anni.
Ok, diciamo anche 100 anni di questa scienza, ma vuol dire che è appena cominciata l'elettronica, cioè il computer esiste da 50 anni, i telefoni da 15, 20 anni, non mi ricordo più adesso esattamente, ma comunque è talmente recente tutto, talmente veloce. Cosa succede tra 100-200 anni? Cioè, chiaro, non sei un veggente, ma dico, se guardi un po' anche il progresso di tutto quanto, a un certo punto noi potremmo saper molto di più, cioè leggere fuori da un cervello molto di più. Quell'interfaccia che tu dici per un paraplegico o tetraplegico, di poter farlo parlare attraverso i pensieri suoi.
Beh, penso che questo sia un obiettivo a più breve termine, non certo a termine di 200 anni. Sappiamo, per esempio, che cose cognitivamente più semplici, quali i movimenti degli arti, possono già essere, quindi un esoscheletro, un sistema che aiuta il movimento di un arto paralizzato, può essere attivato con l'attività, a partire dall'attività elettrica cerebrale, registrata fra l'altro dall'esterno, senza necessità di registrare direttamente dalla superficie della corteccia. La individuazione di quello che uno sta per dire è un pochino più complicata, richiede dei segnali più puliti, un training delle reti neurali più complesse, ecco. C'è molta più possibilità di fare errori, soprattutto se si va su un vocabolario libero e non su un vocabolario preconcordato, però potenzialmente il metodo esiste. Tenete conto che esistono altri metodi per la lettura che sono basati sull'FMRI invece che sulla registrazione dell'attività elettrica cerebrale, che ha sempre a che fare con l'attività elettrica cerebrale, però sono indipendenti da questa e quindi possono essere usati in contemporanea, teoricamente, per migliorare ciò che uno non ha individuato con un sistema rispetto all'altro. Quindi questo è una cosa che credo che sarà possibile prima di non moltissimo tempo.
E guardando un po' più a lungo, sarà possibile fare il download di tutto il mio cervello?
Questo è una cosa invece del tutto poco chiara, se questo sarà possibile, perché la differenza che dicevo prima, cioè l'accesso ai file di memoria, quindi il far pensare a leggere, se esiste, in forma linguistica, questo tipo di informazione è una cosa che non è ancora chiara, non sappiamo farlo, per fortuna diremmo, e ed è una sfida di fronte a noi, come tutte le tecnologie poi e come tutte le ricerche potrà avere un'applicazione molto positiva e applicazioni assolutamente pesantissime e molto negative. Però questo non è
è fantascienza.
Non è nell'agenda a breve termine, esatto, è fantascienza.
Sueño o estoy escuchando Radio Petrushka? La 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 Petrushka.